Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, santa giornata. E se sarà
Sì,
santa,
sì.
vero Claudio, sarà bellissima, bellissima la
Sì, beh.
nostra giornata.
Sì. Se la viviamo con Cristo, in Cristo, e se la viviamo
Santa, vero Claudio.
la radio che porta l'invidio, ben ritrovato. Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, santa giornata. E se sarà
Sì.
santa, vero Claudio, sarà bellissima, bellissima la
Sì, beh,
nostra giornata.
sì, se la viviamo con Cristo, in Cristo e per Cristo, se no, pensa, non so se vi ho letto poi quel pensiero sull'ozio, la volta seguente, non lo
Non
sapete, di
ricordo,
Don
no.
Dolindo? Beh, allora
No.
ve lo leggo. Ve lo leggo perché molto 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 interessante, fa conto che quando l'ho mandato a qualcuno dice: ma come hai fatto a sapere che c'ho proprio quei problemi lì? Mamma mia.
Intendo.
Allora, dunque, dice così: ozio è il poltrire nelle agiatezze terrene, senza farle fruttificare nella carità. Ozio è il perdersi in tante umane convenienze che disseccano le radici stesse della vita spirituale. Ozio sono i divertimenti, le conversazioni, le riunioni di salotto. Ozio di parole inutili e tanto facilmente di atti peccaminosi. Ozio è il consumarsi sui libri, trascurando la conoscenza di Dio e delle verità eterne. Qui leggo tutti i libri, ma ozio è il vivere senza partecipare ai grandi mezzi di grazia che Dio ci ha donati, i sacramenti, la liturgia della Chiesa, tutti i tesori che essa ci dona nei digiuni, nelle indulgenze, nei giubilei. Quanti rimangono, diremmo, sulla piazza della vita, perduti in tante stupidaggini, e all'ultima ora aspettano la chiamata di Dio per potersi convertire. La misericordia divina è infinita senza dubbio, ma attendere l'ultimo momento per convertirsi è veramente una presunzione che potrebbe anche condurre all'inferno. Avevi mai sentito queste
No,
cose qua?
Claudio, no, non l'avevo,
Ah,
no, no, no,
hai visto quanti
no,
oziosi
mamma mia.
vengono a messa la mattina? Anche, diciamo, naturalmente, la domenica, vero? Purtroppo, ma te che ci pensa? Per cui sono sempre cose, vero, che, ma io non lo sapevo, non me lo pensavo. E sapeste anche quanti mi ha detto, cioè l'ho mandato ad alcune persone questo pensiero. La risposta, guarda, era proprio quello che mi serviva, è stato l'angelo custode, perché l'ho mandato ieri, a fartelo mandare, perché io sono proprio impacciato in questi problemi qua. Tutto quello che c'è scritto qua, dice, era per me. Bene, allora pensate un po', l'ozio. Un'altra mi ha detto: Claudio, io queste cose non le ho mai sentite dal pulpito, però sono cose che ti fanno riflettere e anche di andare a confessare che sei stato un ozioso e che hai perso tanto tempo nella vita, mamma mia. Per cui a quei pochi che l'ho mandata, ecco, le risposte sono state tutte quante di gratitudine e anche, diciamo, con grandi sospiri, perché dicevano: mamma mia, Signore, misericordia, ma chi è che ci pensa a queste cose qua? mi sono anch'io impantanata nelle cose, nell'elenco di quelle cose che tu hai letto, ma capite che cose. Poi c'avevo invece una vignetta che ho mandato, anche una vignetta, cioè, che praticamente è una presa in giro un po', ecco, ma dice l'evoluzione dell'uomo. Ora c'è la prima persona, diciamo, in fondo alla coda, diciamo che è un uomo tipo Neanderthal, cioè capite, quelli insomma primitivi, ecco, che ci rappresentano con le immagini, ma che sicuramente non era così, perché era fatta immagine e somiglianza di Dio. E quelli che mi dicono che era come una scimmia saranno loro se si guardano allo specchio, ma non poteva il Signore essere immagine, che era immagine e somiglianza sua una scimmia, capite che stolti che siamo, e a crederci poi. Poi il secondo mi sembra che ha un'altra caratteristica, il terzo diciamo che ha il mitra in mano, per cui l'evoluzione è quello lì. Il quarto è uno che ha una panza che non finisce più, che ha in mano un bicchiere di birra, non lo so, insomma, perché comunque praticamente uno che vuol godersi praticamente con i sensi, e davanti a lui ci hanno messo un bel maiale praticamente, ecco, l'evoluzione della specie, no? Praticamente cioè, secondo quella vignetta, no? Da scimmia siamo diventati come i maiali, no? Cioè, non ci vuole molta fantasia per capire che comunque ha un significato tutto questo, ed è vero poi che è così. E sono cose che però fanno riflettere, dici, mamma mia, è vero, è così, cosa volete che vi dica? Ieri poi mi fermano due testimoni di Geova, mamma mia, dico, cioè non so, questi se non hanno paura che... Vabbè, cioè, ma ce n'era uno che poi, maleducato fra l'altro, è presuntuoso, superbo, cioè voleva darmi da intendere un sacco di balle. Dico, tu hai trovato la persona sbagliata, perché mentre mi fermano questi due dice, ah, noi volevamo parlare con lei. Dico, voi siete testimoni di Geova? Sì, benissimo, guardate, avevo in mano la corona del rosario, volete finirla insieme a me? Ma non volete mica anche la Madonna, ma è impossibile che qua. Dico, senta, lei se non diventa umile come la Madonna, delle cose di Dio non può capire niente, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Lei è un presuntuoso che sa poco e vorrebbe insegnare agli altri le cose sbagliate che conosce lei. E, insomma, praticamente poi si è messo a gridare, insomma, dico, guardi, l'uomo educato è già mezzo santo, lei, diciamo, oltre che essere presuntuoso è anche maleducato, per cui non ha niente di buono se non cambia subito vita, perché lei ha tradito, diciamo, il battesimo che ha fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e adesso va addirittura a insegnare cose contro la verità, per cui insomma, fatto sta che a un certo momento sono spariti dalla circolazione. Però è interessante, perché mi hanno fermato mentre avevo la corona in mano, che stavo pregando, no? Che camminavo per strada, dico, guardate qua, se volete finiamo insieme la corona. Ah, mamma mia, non gli avessi ficcato le dita negli occhi, sarebbe stata la stessa cosa. Vabbè, è così, per cui che fatica farsi santi, vero? Lunedì prossimo sarà, mi sembra, la festa, sì, lunedì è la festa di San Bruno, sì, di San Bruno, che deve essere il fondatore dei Certosini, il quale, San Bruno, aveva una frase che ogni tanto la ripeto, ma noi siamo così ingolfati di notizie che ce le dimentichiamo. O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me, scrivetela sul muro, col gessetto, vero, con l'evidenziatore, fate quello che vi pare, perché credo che durante la giornata uno sguardo, o anche un quadro se volete, ma insomma sarebbe una frase che serve a tutti quanti, no? O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me, perché io i combattimenti che faccio contro me stesso non ne vinco neanche uno, perché senza di me non potete far nulla, dice il Signore, no? Per cui è giusta quella frase. O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me, perché io non sono capace di vincere niente contro di me. Ecco, e così pregare, dice, ma basta dire una preghierina, guarda, con tutte le necessità che tu hai, vuoi dire una preghierina sola. Ne devi dire tante perché hai tanti bisogni di guarigione, per cui se vai in farmacia e hai tante malattie, ci sono le scatolette per gli occhi, quelle per le orecchie, quelle per la gola, quelle per il cuore, quelle per i reumatismi, quelle per, insomma, praticamente quante cose hai e le prendi tutte, che strano, no? E invece che strano, vero? Che non guarisci dalle malattie che non vuoi riconoscere. E questa è Santa Teresa d'Avila che dice così, dice, nessuno può guarire dai difetti che non vuol riconoscere. È chiaro, no? E dice ancora, va avanti, me lo ricordo sto passo, dice, anche se uno, diciamo, ti facesse notare qualche cosa di sbagliato, che magari tu ti pare che proprio non sia come te la spiega sto tizio che ti accusa di qualcosa, dice non ti agitare, perché guarda, se qui magari c'è un po' di eccesso, non ti preoccupare, perché con tutti gli altri difetti che hai, diciamo, puoi passarli sugli altri, per cui non ti agitare, per quanto te ne dicono sempre troppo poco. Pensa un po' che i santi che luce che hanno, vero? Proprio come vedono, ecco, le cose le spiegano con tanta semplicità. È così, per cui dobbiamo pensare alla nostra nullità. Siamo niente, tratti dal fango, pensa un po', siamo fatti di fango e torniamo a diventare fango. Ma il Signore, per cui ci ha fatto vedere cos'è il corpo, no? Diciamo che è uno strumento fatto di fango per servire lo spirito che viene da Dio. Per cui è uno strumento. Allora, lo strumento non può offendere lo spirito di Dio, per cui ecco, custodire i sensi, custodire i nostri occhi, la nostra mente, la nostra lingua, quanto da custodire c'è. E però se non ci facciamo piccoli, piccoli piccoli ed ammettiamo di essere piccoli piccoli piccoli, il Signore, sapete, l'ha detto lui e gliel'ho detto anche ai testimoni di Geova, gliel'ho detto, guardate, il Signore ha detto così, che queste cose sacre che lei appunto non riesce a capire, il Signore le fa capire a quelli che diventano piccoli come i bambini. Vede, lei non le capisce perché si è gonfiato di presunzione, crede di sapere chissà che cosa, e in realtà lei è ignorante perché mentre mi ha citato una frase del Vangelo, lei ha sbagliato due parole che cambiano il significato delle parole che lei voleva darmi da intendere. Ecco, qui le tiene nascoste, vede, lei non le vede, non le può capire perché è presuntuoso, no? Se si facesse piccolo, forse il Signore le darebbe la luce per tornare sui suoi passi, ma siccome è presuntuoso, credo che si allontanerà sempre più finché non si umilierà davanti a Dio. E così. E qui bisogna, ecco, l'umiltà. E sentiremo poi Giobbe, cosa dice Giobbe? Cosa dice Giobbe di se stesso? Veramente lui sì che manifesta questa grande umiltà, dice io sono niente, eh? Vero Anna? Sì, è così.
Sì, sì. Infatti posso leggerla Claudio? Passiamo alla lettura?
Ecco,
sì.
Ma io spero che tutti si ricordino quel pensiero di Don Dolindo riguardo all'ozio, perché è molto non solo istruttivo ma anche correttivo, ma anche salutare, ma anche è, diciamo, una medicina quella lì che ringiovanisce la persona, ringiovanisce la sua fede, la purifica, perché dice Signore mio, quanto tempo io spreco, anche se mi sento occupato a guardare la televisione, ma non è un'occupazione quella, no? Tu devi conoscere Dio se hai il desiderio di andare nel suo regno, perché se a te non te ne importa niente del suo regno, dimmi come fai ad andarci. È chiaro che non ti farà entrare, dirà scusa, tu tutta la vita di quel che io ho fatto per te non te ne importava nulla, no? Adesso se ti salvi perché ti penti all'ultimo momento, dovrai stare parecchio tempo a purificare tutto il tempo che hai perso, no? Ecco, per cui il tempo che perdiamo io credo che lo passeremo in purgatorio. E allora chissà quanto tempo staremo in purgatorio.
Lo puoi rileggere, Claudio, o ti dispiace? Io ho preso qualche appunto.
No, mi fa piacere perché ogni volta che lo leggo vedo che bisogna veramente, dico, rendo grazie al Signore che
è una carità, sì, veramente.
Non ho tempo da perdere. Ecco, c'è San Massimiliano nella consacrazione dice consumarmi per te, vuol dire che devi essere sempre a servizio per consumarti per l'Immacolata. Allora, dunque, sentite un po'. Ozio è il poltrire nelle agiatezze terrene. Cioè, bisognerebbe spiegare anche questo, cosa sono le agiatezze terrene, no? Diciamo, un fannullone praticamente che vuole soltanto divertirsi, vero? Andare a passeggio, ma non è mica un peccato andare a passeggio con la corona in mano, poi può andare bene, ma dico, dice voglio godermi la vita, no? Per cui poltrire nelle agiatezze terrene, senza farle fruttificare nella carità, cioè se tu hai tanti beni devi fare tanto bene. E se invece te le godi soltanto tu, non le fai fruttificare nella carità, per cui dovrai render conto di aver utilizzato delle cose che non sono tue, ti sono state date. Dici, ma le ho guadagnate io? Sì, con l'intelligenza che ti ha dato Dio, con le occasioni che ti ha dato Dio di guadagnare. Per cui ti sei gonfiato di presunzione e pensi che se hai 4 soldi è perché tu sei intelligente, perché tu ci sai fare. Ma tutte quelle cose che il Signore ti ha messo a disposizione non sono tue, te le ha prestate e adesso che hai guadagnato i soldi te li tieni per te, non sono mica tutti i tuoi quelli lì. Ozio è il perdersi in tante umane convenienze che disseccano le radici stesse della vita spirituale, cioè in tante umane convenienze, cioè per convenienza, vero, io faccio delle cose che non piacciono a Dio. Non dico delle cose agli altri perché non voglio, ecco, essere criticato, giudicato, oppure non ho coraggio di dire queste cose qua, per cui per le umane convenienze cosa succede? Si disseccano le radici stesse della vita spirituale, perché tu, come sei così doppio davanti a Dio, cosa, diciamo che chi non è con me è contro di me, tu praticamente cioè, rinneghi il Signore, rinneghi la verità. Ozio sono i divertimenti, sì, perché cioè, non è peccato fare, cioè, divertirsi, ma quando uno pensa a tutte queste cose, le mette in fila e poi alla fine non c'è il Signore, che è sempre Lui che ti concede queste cose, no? Però non puoi tenertele per te stesso, no? Per cui mi faccio i divertimenti, no? Che strano. ma perché, per esempio, non ti godi di leggere la vita di un santo che ti mostra tante cose belle che tu non conosci? Quello è un bel sano divertimento, conoscere la santità dei santi che viene da Dio. Le conversazioni, chiacchiere, 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 non si finisce più. È interessante perché talvolta, no, c'è qualcuno che va in chiesa, no, e non vede l'ora che finisca la preghiera, che dice che insomma anche lunga la messa, no? Poi dopo sul sagrato della chiesa stanno là un'ora e mezza a parlare di cose che certamente sono chiacchiere inutili, no? Per cui sono conversazioni che però non mirano a crescere. Generalmente tra giudizi vari, invece che crescere, si mangia tutto quel che abbiamo ricevuto anche in chiesa, no? Per cui queste conversazioni che non finiscono mai, telefoni talvolta a qualcuno sempre occupato, sempre occupato, sempre occupato, ma dico, ma con chi è che stai parlando? Ma sai, vabbè, non si finisce più. Dice, ascolta, visto che tu hai tanto tempo di parlare, diciamo un rosario al telefono, no? Poi dopo vedrai, come è accaduto, sai, Mario, tu lo conosci, vero? Diceva, io devo parlare con Don Attilio, no? Don Attilio, lui non guidava, che Padre Pio ha detto che è meglio che non guidi, e allora dice, chiede a questo Mario, dice, se mi puoi prendere alla stazione e mi porti a casa. Dice, volentieri, perché ho cinque cose da chiederle, molto importanti. Ah, va bene, dice, allora, mentre poi viaggiamo, questa è bella sta qua, eh. Allora, che succede? Che dice, sale in macchina e io naturalmente ho già pronto le domande da fare. Lui dice, intanto diciamo rosario, no? Allora io rispondo al rosario. Finito quello, ne inizia un altro. Finito un altro, ne inizia un altro. Praticamente ne hanno detti 4, 5, 6, non lo so. Poi dopo, quando sono arrivati, dice, bene, tu dovevi chiedermi qualcosa. E Don Attilio, no, e questo Mario gli dice, Don Attilio, non serve più, ho già capito tutto. Dice, dai rosari ho capito già la risposta di tutti i problemi che avrei dovuto, cioè, che avrei voluto, ecco, dei consigli come risolverli, li ho già capiti, bisogna pregare tanto. Ecco, le riunioni di salotto, salotto, anche lì. Chiacchiere, 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 giudizi, eccetera, eccetera. Ozio di parole inutili, quante parole inutili, e tanto facilmente di atti peccaminosi, perché naturalmente con le parole inutili puoi mancare di carità giudicando, diciamo, quante, cioè, nel molto parlare non manca la colpa, è scritto, nella Bibbia, nel molto parlare non manca la colpa, è impossibile che non riesci, che non ti impigli in qualche peccato. Ozio, il consumarsi sui libri, se io leggo romanzi, leggo tutti i giornali, io vedo la mattina delle persone, io vado a messa, questi hanno sotto il braccio un pacco di giornali, quello sulla finanza, quello di destra, quello di sinistra, e sono giornaloni, dico, questa gente qua si legge tutti quei giornali, ma sai quanto legge quello lì? E poi alla fine, ma caverà fuori qualcosa che lo porterà in paradiso? Mamma mia! Trascurando, dunque, sui libri, trascurando la conoscenza di Dio e delle verità eterne, ozio e il vivere senza partecipare ai grandi mezzi di grazia che Dio ci ha donati, i sacramenti, la liturgia, tutti i tesori, eccetera, i giubilei. Cioè, tu devi approfittare, fai le novene e vai a fare le ore di adorazione e vatti a confessare e medita la passione di Cristo così vedi quanto sei costato a Gesù Cristo. Ecco, quello è tempo guadagnato. Quanti rimangono, diremmo, sulla piazza della vita perduti in tante stupidaggini, cioè che lui, Don Dolindo, diciamo, molto educato, molto delicato, ma qui gli ha dato il titolo, stupidaggini, e all'ultima ora aspettare, dice, ma magari mi convertirò alla fine, no? la misericordia di Dio c'è, però dice attendere l'ultimo momento per convertirsi è veramente una presunzione che potrebbe anche condurre all'inferno. Io vedo soltanto che la mattina quando passo davanti all'edicola, per esempio questa mattina sai che ci sono i titoli più importanti, no, del giornale, no, però sono solo delle parole, no? Allora, stamattina c'era 80enne urtato dalla moto, morto sul colpo, lui andava in bicicletta, no? Certamente non immaginava di morire, vero, diciamo in un minuto, urtato dalla moto, caduto dalla testa, morto, secco, ecco. Ma l'altro giorno altri, insomma, morti di qua, morti di là, morti improvvise, no? Ma ecco, un tempo si pregava così: oh Signore, liberaci tra le invocazioni, no? Liberaci dalla morte improvvisa. Ma non ho più sentito fare questa invocazione, questa preghiera. Liberaci dalla morte improvvisa. È meglio che la facciamo, sapete, quella preghiera, liberaci dalla morte improvvisa. Ma è meglio morire di colpo piuttosto che stare dei mesi su di un letto dei dolori. No, caro, è esattamente il contrario. È meglio che stai sul letto dei dolori qui sulla terra, perché il letto dei dolori del purgatorio tu non lo conosci. Ma certamente pesa 100 volte di più. Ecco, quel che si paga di là. Ecco, è pura sofferenza. Ecco, per cui vedete alla fine, no, un pensiero di Don Dolindo riguardo all'ozio, dice adesso voglio vedere io chi dice, oh, io non ho bisogno di confessarlo, è meglio che diciamo, padre, sono una persona oziosa, senza che fai tutti gli elenchi, digli sono ozioso, ho perso tanto tempo nelle cose vane, nelle stupidaggini, a umiliarsi bisogna, mica tirar fuori barzellette, no? E per cui me ne pento e me ne dolgo e chiedo la grazia al Signore che appunto mi aiuti a combattere contro le mie cattive inclinazioni. Amen.
Amen. Pensavo al confessore che si trova di fronte a un penitente di questa mole, diciamo.
Siccome sono una peste, no? Io sono capace di dire, ma padre, ma lei l'ha mai confessato sto peccato? Forse
infatti,
anche lei perde tempo, no?
Infatti, stupito. Oh, beh, non usiamo un altro termine, benissimo. Allora, possiamo proseguire con le letture, Claudio?
Sì. Tu immagina, per esempio, un sacerdote, no, che avesse a pentirsi di queste cose, nella confessione potrebbe chiederlo anche agli altri, se lui scopre in se stesso questa cosa, dice, senti un po', ma tu, questo elenco di cose qua, ma tu le fai tutte queste cose qua, guarda che questo è ozio. E il tempo che tu perdi devi rendere conto al Signore, per cui allora dice, beh padre, chiedo perdono anche di questo, la ringrazio che mi ha aiutato a vedere una mancanza che io manco me la sognavo, mi sembrava di essere normalissimo cristiano, impegnato, adulto, ma anche adultero a dir la verità, perché da adulto a adultero diciamo, c'è poco da cambiare.
Sì, mamma mia. La santità anche nei sacerdoti, infatti ricordo una frase che ormai del professore Enrico Medi l'ho impressa nella memoria, diceva, sacerdoti siate santi, perché se voi sarete santi noi saremo salvi, e infatti questo pensiero che tu hai espresso, ecco, anche nel confessionale, come sarebbero preziosi questi suggerimenti, questi aiuti proprio davvero, questi aiuti a chi si...
Io l'ho sentito dal vivo, professore Enrico Medi, e tutte le cassette che girano le ho fatte girare io, le registrazioni che ci sono per grazia di Dio, ecco, per cui le ho ascoltate tante volte, e quest'anima che è in corso il processo di beatificazione, vero? È veramente un dono del Signore, una grande mente, un'intelligenza diciamo super, che utilizzata nella fede, senti che ardeva veramente d'amor di Dio. Vabbè, scusa, adesso andiamo da Giobbe, va?
Va bene. A Giobbe, che aveva preteso audacemente di interrogare Dio, il Signore risponde con una serie di domande per far comprendere al suo servo la sua piccolezza e quanto sia stolta una creatura che abbia l'ardire di indagare sull'operato del suo creatore. Giobbe si umilia profondamente dinanzi al Signore, riconoscendo la sua nullità di fronte all'onnipotenza divina. Quando non comprendiamo i disegni divini, ammettiamo la nostra piccolezza, umiliamoci dinanzi a Dio e disponiamoci a compiere la divina volontà. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito e sia negata ai malvagi la loro luce e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto niente. Che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò.
È interessante, no? Perché in pratica il Signore interroga Giobbe, dice: ma tu sai tutte queste cose, tu le puoi fare tutte queste cose, vedi, sei niente, non puoi fare nulla di tutto questo, sei vermiciattolo. Il Signore ha dato questo titolo a Giacobbe, ha dato questo titolo a San Francesco, che domani sarà la festa, vero? Vermiciattolo di Francesco, gli ha detto Gesù a San Francesco, vermiciattolo, capito? Tu che ti senti un pavone, no? Sei un vermiciattolo, ma se San Francesco era un vermiciattolo, noi, altro che vermiciattolo, non so io che cosa si può dire di noi. Allora, il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano, l'uragano, diciamo, quando uno è nelle grandi prove, dice è un uragano, praticamente vedo, cioè, sono in mezzo a un mare di pericoli, ecco, sta succedendo di tutto, è in mezzo a un uragano. Da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito? Allora, pensate un po', cioè tu poi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, tu puoi fare questo? No, non lo posso fare, vedi, io sono Dio e lo faccio, no? Tu devi pensare al Dio che fa spuntare il sole, che tiene la terra in una certa posizione perché ci siano le stagioni. Ecco, ma tutte queste cose le fa il Signore. Ma penso anche, spesso mi viene in mente quell'esempio, quando c'è l'eclissi, per esempio, no? L'eclissi di sole, no? Pensate un po', la Luna è a una distanza tale che dalla Terra copre esattamente il Sole. Se fosse più in là o fosse più in qua, non potrebbe coprirlo tutto, nel caso fosse più in qua o che fosse più in là. Ecco, per cui che strana coincidenza, ma tu pensa al Signore, tutto perfetto. Esattamente se misuri la Luna, ecco, in quel momento da quella distanza copre esattamente il Sole. Allora, al mattino è assegnato un posto all'aurora, ecco, tu non puoi fare queste cose, no? Io le faccio. Ma poi dice, perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi? Però, vedete, secondo quanto ci ha rivelato la Madonna per bocca di Lucia, di Fatima, dice, vedo una lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra e la scuote. Pensa un po', cosa è scritto qua? Perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi. E difatti ci saranno veramente, sarà un disastro vero e proprio secondo questa profezia. Vede gli oceani uscire dalle loro sedi, vero? E i fiumi uscire dai loro alvei e cadere le montagne, vede delle cose terribili. Qui è scritto, qui è scritto, ne scuota, cioè, afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi, capite? In tre parole, però è l'applicazione, no? Può scuotere la terra e scuotere via i malvagi, magari siccome non vuole la morte del peccatore, con quello scossone è possibile che dicano Signore pietà, dice la fine del mondo, un modo come un altro per salvare le anime, ed essa prenda forma, eccetera. Dunque, vediamo un po' le parole seguenti, giro pagina. Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai mai tu passeggiato? Perché il Signore è dappertutto, no? Lui può andare dove vuole, anche nel profondo degli abissi. Se io scendo, tu sei là, se io salgo, tu sei là, è dappertutto. Il Signore è presente dappertutto, se no non sarebbe Signore, se non potesse andare anche nelle profondità degli abissi, e gli abissi non sarebbe più il Signore di tutto, anche degli abissi, no? Dice, ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo se sai tutto questo. E vedi che il Signore, diciamo, molto, diciamo, delicatamente ti fa capire che sei ignorante, che tu non puoi sapere tutte queste cose. E delle volte qualcuno dice che ha scoperto qualcosa, poi dopo un po' di tempo c'è un altro che dice no, non è vero, perché qui ci sono delle prove contrarie, per cui credevi di aver scoperto, ma non hai scoperto quello che tu pensavi. Per cui ci sono sempre delle correzioni, no? Dillo se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? E vedi, è come quasi gioca, no? Diremo che il Signore gioca con Giobbe, gli fa vedere, dice tu tutte queste cose le puoi fare, no, allora devi sapere chi sei. Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Giobbe prese a dire al Signore, ecco, impariamo queste parole, ecco, non conto niente. Che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Pensate un po'. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Pensate un po'. Allora, Giobbe prese a dire, ecco, non conto niente. Il Signore può fare tutto senza di te, cioè non ha bisogno di te. Il Signore ti ha creato per farti la grazia di poterlo godere in eterno dopo che l'hai servito in sulla terra. Pertanto ti fa la grazia, diciamo, ti prende a giornata, diremo, il giorno della nostra vita, per farti guadagnare il paradiso. E oggigiorno con tutti questi disoccupati dovrebbero capire che, dice, senza lavorare non si guadagna niente. Vabbè, ho capito, e senza lavorare per il regno dei cieli non si guadagna il regno dei cieli, bisogna lavorare per guadagnarselo. E allora, diciamo, lavorare per guadagnarselo si intende che come tu per mangiare devi lavorare, vero? E per dar cibo all'anima devi lavorare, per cui torna il discorso dell'ozio di prima, no? Come importante. Devi lavorare per salvarti l'anima, devi operare il bene e star lontano dal male. Dunque, Giobbe prese, ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Cioè, che cosa ti posso rispondere? Io sono ammutolito, mi metto la mano sulla bocca, ma che bello sarebbe vedere tanti cristiani con la mano sulla bocca, non ne ho mai visti veramente, eh? Sarebbe mica male, con tutte le cose che sono uscite da quella bocca, veramente converrebbe mettersi una mano, perché pensando, io da questa bocca dovrei ricevere anche Gesù, però invece di tenerla pulita, questa bocca qui esce sempre immondizia e Gesù dovrebbe entrare di nuovo, diciamo, in una bocca immondizia, eh? Ho parlato una volta, ma non replicherò, due volte ho parlato, ma non continuerò, cioè mi rendo conto che nel molto parlare non manca la colpa, per cui mi metto la mano sulla bocca e prendo in mano la corona e dico, è meglio che parli con la Madonna e gli dica, prega per noi peccatori, adesso che siamo in mezzo a un mare di guai e nell'ora della nostra morte, donaci presto il tuo trionfo, perché questo mondo è in questo momento veramente sotto il potere di Satana e noi che non vogliamo, ci siamo, invece che metterci la mano sulla bocca per non dire stupidaggini, ci siamo messi le mani sulle orecchie per non ascoltare la parola di Dio, per non ascoltare i suoi richiami, per cui vedete quante cose poi si scoprono se qualcuno te le spiega magari, dice non ci avevo mai pensato, tu le mani sulle orecchie te le metti troppo spesso, ma non ti ho mai visto con la mano sulla bocca. E qui mi fermo intanto perché dobbiamo fare una pausa musicale, no?
Sì, sì, certo, doverosa, sì. Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene. Guidami, Signore, per una via di eternità. L'hai mai vista tu scritta sulle case? Via dell'eternità, no, già dirlo ai sindaci dei comuni, dice: guardate, avete messo tanti nomi, no? Però guardate, il nome più importante che dovreste mettere nella via principale sarebbe proprio questo, dice: via dell'eternità. Pensa un po', che dici? Glielo proponiamo al sindaco?
Che bello, scusa, sarebbe.
Ma dovrebbe essere il vescovo che glielo dice queste cose.
Bravo,
qua, no?
Bravo, bravo.
Via dell'eternità, ma pensa un po', dice, ma sai, chi arriva là, cioè, praticamente ti fa pensare, no? Via dell'eternità. La via dell'eternità, diciamo che è anche la via che ti porta al confessionale, è vero? E vabbè, Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Mamma mia! Cioè, tu, dopo aver letto, stai attento, dico, a questo salmo, cioè, io sono alla presenza di Dio. Allora, io mi ricordo che quando stavo a San Giovanni Rotondo, una volta padre Innocenzo, che è morto a 104 anni, era il cappellano della Casa Sollievo, no? Dice: guarda, dice, sforzati di vivere sempre alla presenza di Dio. Cioè, tu pensa che ogni cosa che fai, ogni cosa che pensi, ogni cosa che guardi, sei sotto lo sguardo di Dio. Allora, pensa un po', io praticamente ho Dio che guarda quello che io guardo, e dovrei domandarmi: ma a Dio piace quello che io sto guardando? Sarebbe bene che io guardassi Lui, tant'è vero che sta scritto: guardate a Lui e sarete raggianti, e invece le cose che guardiamo noi non ci rendono raggianti, eh? Per cui sa tutto di me, ogni pensiero, tutto sa, da lontano, già prima che io pensi già, Signore, insomma, sa tutto di me. Allora io, davanti al Dio che mi controlla, che mi vede, no? E mi lascia la libertà di fare, però, veramente mi sembra che sia quasi, cioè, dovrebbe essere spontaneo dire: Signore mio, tu che mi scruti, mi conosci, tu che vedi quando mi siedo, quando mi alzo, tu che sai tutti i miei pensieri, vieni presto in mio aiuto. Ecco perché si inizia la preghiera: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, affrettati a soccorrermi, perché come muovo un passo, no? Questo passo, dove lo muovo, verso che cosa? Tu sai tutto di me, Signore, io debbo, perché tu mi hai creato perché arrivi a casa tua, cioè nel tuo regno, ma tutte le cose che io faccio sono su quella via dell'eternità, cioè io penso di essere guardato, i miei pensieri, le mie malizie, i miei pensieri malvagi, i miei giudizi, vero? Tu sai tutto di me. E tu dici: oh, qua non mi vede nessuno. Come non ti vede nessuno? Ti vedono tutti, ti vede Dio, gli angeli, i santi, tutti ti vedono. Pensa che vergogna le cose che fai davanti a tutto il cielo, all'angelo custode che si copre gli occhi, lui non si copre né le orecchie neanche la bocca, lui si copre gli occhi invece, no?
Ave Maria.
Ave Maria.
Sì, c'è Gaetano che vorrebbe intervenire.
Ah no, va, che bello, Gaetano. Bene.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria, Ave Maria, sì.
Ave Maria. Quando è che facciamo santo Dondolindo?
Dondolindo? Sai, generalmente quelli che danno fastidio fanno fatica a diventare santi, cioè hanno una strada più in salita, è più facile, diciamo, quelli che danno meno fastidio che li facciano santi.
Infatti.
Ci sono delle grandi sante mistiche grandi che non le fanno dottore della Chiesa perché magari tirano le orecchie a quelli che si curano di queste cose. o che parlano magari dei mali della Chiesa. Allora quelli lì, cari miei, prima che li facciano santi ci passerà un po' di tempo.
Quando ho sentito se i sacerdoti si facessero santi, no? Quanti altri santi dovevano nascere, quante anime sante ci dovevano stare, no? E meditavo su questo, perché proprio in questi giorni stiamo facendo, sia io che mia moglie, catechesi a gente adulta per quanto riguarda il sacramento della cresima. Tu sai che senza cresima giustamente non ci si può sposare, no?
Certo.
E quindi queste coppie che devono prepararsi al matrimonio ovviamente non hanno la cresima. E non ti dico, vabbè, tu Claudio hai molto più esperienza di me, quante situazioni ci sono, no? Coppie che convivono, addirittura c'è una coppia sposata, più di 25 anni di matrimonio sposati, e questa signora, il sacerdote all'epoca la sposò senza cresima. E quindi così via, no? Si fa di tutto per dare il sacramento della cresima, l'importanza del sacramento della cresima per poi accingersi al matrimonio e quindi a formare famiglia cristiana. E poi ti esce fuori questa signora che dice però io, a me per esempio mi ha sposato dicendomi vabbè la cresima poi la fai, no? E allora riflettevo sui sacerdoti santi, no? Allora lì poi devi stare a dire non tutti sono sacerdoti santi, c'è il sacerdote che magari è uomo come noi sbaglia, ma comunque sì, ammiro questa signora che poi alla fine si è decisa di completare il suo sacramento, che è la cresima, anche se era sposata.
Allora.
E quindi poi entra la ribellione agli altri che dicono ah, noi per forza dobbiamo fare la cresima, però vedi c'è il sacerdote che... O ad esempio ti esce un'altra testimonianza, una coppia che va in chiesa e dice padre abbiamo deciso di sposarci il 7 marzo, il sacerdote ti risponde di là e fa perché il 7 marzo? Il 7 marzo stiamo in quaresima e poi sicuramente vi sposerete il 7 marzo, avete scelto questa data perché si paga di meno? E allora sono usciti scandalizzati da questa risposta, offesi, non volevano sposarsi più in chiesa, qua e là, e quindi il loro passo adesso è stato perché sono stati spinti dai genitori dicendo no, vi dovete sposare per forza in chiesa, e quindi stai a spiegare, ovviamente, diventa veramente difficile, abbiamo bisogno veramente di sacerdoti santi.
Sì, un atto di umiltà sarebbe quello, no? Però diciamo questo suona bene, diciamo, nel dialetto veneto. Uno che vuole veramente umiliarsi dice io mi sposo il 6 marzo, che significa 6 marcio, no? Dice mi sposo quel giorno come un atto di umiltà perché non voglio dimenticarmi che sono marcito nei peccati, no?
Infatti, allora, quel no, giorno... Poi la cosa che mi... Io dissi sì, effettivamente siamo in quaresima e in quaresima non si dovrebbe, ma gli spieghi il motivo, gli spieghi bene quello che è e alla fine ti vedi questi due ragazzi che dicono mi sa proprio che dobbiamo cambiare data. Però in un modo detto così e fatto capire, i ragazzi accettano, Claudio, perché la gente veramente, come dicevi tu, ha sete della verità. E chi gliele dice queste cose? Loro sono stati aggrediti subito dicendo ah, tu vuoi fare questo perché vuoi risparmiare, si risparmia magari i prezzi, non so, delle sale, non ho capito questa frase detta così, che li scandalizzò, si offesero e se ne andarono, e quindi così non facciamo altro che allontanare la gente proprio.
Ma ci trovano dei ragazzi, delle coppie anche di ragazzi, che bello, tu gli spieghi le cose, si guardano, dicono è vero, è giusto, basta, non vogliamo più fare i peccati che abbiamo fatto fino adesso, perché da adesso in poi vivremo come Cristo comanda. Però noi non ce l'ha mai detto nessuno, manco i nostri genitori.
Una
ragazza mi fa, ah, aveva ragione mia nonna allora a dirmi che questo è peccato, mia mamma non me l'ha mai detto, capito?
Volevo chiudere con questo, Claudio, ieri poi gli ho fatto vedere proprio il film... mi hai fatto conoscere tu praticamente, Fire Prof,
sì.
E guarda, sono stati tutti felici, chi piangeva da una parte e chi dall'altra, ma comunque alla fine hanno capito tantissime cose, no? Perché comunque si è parlato in questi giorni di corso, di cresima del sacramento, importantissimo. Però siccome sono coppie appunto che devono poi pensare al matrimonio, ho pensato di chiudere con questo film, e quindi sembra che...
bene, delle volte sì, questo aiuta a capire, no? A vedere anche quante tragedie, no? Proprio perché non si ha coscienza del dono, cioè il matrimonio è un sacramento, ma uno non, tanto non sa neanche cosa vuol dire sacramento, per cui tu usi un termine che loro non sanno il valore della parola che tu usi per spiegare che è un sacramento. Che cos'è un sacramento? Allora devi spiegare, no? Quando uno capisce dice mamma mia, è una cosa grande. Allora io pensavo, matrimonio, e uno pensa dove vado a fare il pranzo, che vestito dovrò mettere, chi dovrò invitare, che bomboniere scegliere, che menù, ma insomma ragazzi miei, capite, come sarò agghindata quel giorno, ma insomma, ma tu sei sotto gli occhi di Dio, prima di tutto devi dire io devo piacere a Dio, va bene, poi se non piacerò a tanti uomini, cioè non sono mica loro che mi fanno entrare in paradiso, io do piacere a Dio, no? Vabbè. Comunque Gaetano, ti ringrazio del tuo intervento.
No, grazie a te Claudio.
E te. Sappi che noi 30, 31, 1, poi il 2 ripartiamo, siamo a San Giovanni Rotondo e sì, il sì. Giorno, dunque 31, giorno 31 facciamo una grande marcia. Vero? Non mi piace neanche marcia, no? Poi è un corteo, e cos'è? Non è neanche un corteo, è una, diciamo, un cammino di preghiera, ecco.
Sì.
Andiamo a Monte Sant'Angelo nel pomeriggio, per cui ci sentiamo ancora, perché è bene che ci siate anche voi, eh?
Sì, 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 sì.
31.
Ok, ok Claudio, giro la voce al gruppo. Grazie Claudio.
Ave Maria.
Ave Maria. Ave Marianna.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria. Arruola, arruola. Hai arruolato persone. Sì, bisogna che si sappiano queste cose. Certo, certo. Che bello.
Adesso sarà ora che, vero? Dice, dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu là sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare, ecco, sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono tutte le tue opere, umiltà e gratitudine. Il Signore non aveva bisogno di noi, sapete, ci ha fatti per amore, ci ha creati per amore perché voleva che noi condividessimo il suo amore in eterno in paradiso, per cui dobbiamo vivere una vita proiettata verso quel fine, cioè io sono stato creato per quel motivo là, mica per altro. Pertanto se uno pensasse veramente così, vivrebbe in modo diverso. Il Signore mi guarda, il Signore mi vede, posso fare un fioretto, posso anche non farlo, posso dire una cosa, posso fare a meno di dirla. Posso gustare una cosa che mi piace, posso anche rifiutarla o rinunciare per amor di Dio. Dice, mi piacerebbe quella cosa, però credo che il Signore gli piaccia, ecco, che vedere che io rinuncio per amor suo, perché Lui si è fatto uomo per venire a salvarmi, si è fatto piccolo, si è fatto embrione, si è fatto così piccolo per venire a me, e io non voglio ridurre al minimo, diciamo, le cose che piacciono a me, ma non mi domando se piacciono anche a Lui. Leggi pure il Vangelo, perché adesso ormai siamo avanti. Sì.
Benissimo, sì, questo dico il problema, le cose che piacciono a me, ma piacciono a Lui, questo è l'interrogativo. Bene, Gesù, amareggiato per l'ingratitudine in corrispondenza alla grazia degli abitanti di Corazin, Bezzaida e Cafarnao, beneficati dalla sua predicazione e da numerosi miracoli, predice il giudizio severo che li attende. Il Redentore inoltre conferma la divinità del mandato apostolico. secondo il quale gli apostoli e i loro legittimi successori sono i diretti continuatori della sua stessa missione. Di qui la gravità, per quanti credono di poter prescindere dagli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse: guai a te, Corazin, guai a te, Bezzaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Ti ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato.
Ma qui, diciamo, potremmo dire solo due parole, no? Se questi saranno trattati meno duramente e hanno avuto tante grazie, ma noi abbiamo avuto più di loro di grazie, qui l'ingratitudine, questo voltafaccia addirittura, questo rinnegamento e tradimento di Gesù Cristo, praticamente noi abbiamo, quando pensate a quelli che fanno dire a Gesù Cristo quello che non ha detto, o vogliono interpretare le cose che ha detto Gesù Cristo in modo che non è corretto, è tradire la verità, è tradire Gesù Cristo, è rinnegare Gesù Cristo. Pensate quanti tradimenti, quanti rinnegamenti. Ecco, allora io non so come saremo trattati noi, dice guai a te o Europa, che guai a te o Italia, guai a te o Roma, quanto sangue dei martiri è stato versato, quanti santi, ecco domani è San Francesco, patrono d'Italia, il grande santo San Francesco, praticamente, ecco, avete rinnegato, avete disprezzato, vi siete comportati così male, non vi pentite, sarete trattati peggio anche di Cafarnao. Credo che sarà così, perché bisogna purificare, cioè in base, le signore lo sanno, in base allo sporco, vero, del panno, bisogna mettere il detersivo adatto, la quantità di detersivo, la temperatura, ecco, la temperatura anche c'è, vero? Ecco, qui pensate un po' quante fiamme per purificare le macchie profonde di questa generazione perversa e malvagia. E lascio a te, che dovrai leggere naturalmente quello che dice Don Dolindo.
Certo. San Luca, capitolo decimo, su una pagina 1259. Gesù Cristo prevenne i suoi discepoli sul modo come regolarsi con le città che non li avessero ricevuti, ed anche in questa esortazione li tenne nel giusto equilibrio. Essi avrebbero potuto o mostrarsi indifferenti alla ripulsa, quasi che non si fossero curati della salvezza delle anime, o tanto contrariati da invocare contro di essi i castighi del Signore. Gesù li esorta invece a rendere testimonianza pubblicamente del loro dolore, per tentare almeno così di eccitarle al pentimento e dimostrare che con la loro ripulsa si esponevano a più gravi castighi. Dovevano scuotere anche la polvere delle città infedeli attaccatesi ai loro piedi, non per invocare su di esse un castigo, ma per rendere testimonianza che essi le avevano evangelizzate. E perciò Gesù soggiunge che dovevano annunziare ancora una volta la verità nel partirsene, pensando che quelle città nel gran giorno del giudizio sarebbero state trattate più duramente di Sodoma. Un apostolo non può rimanere indifferente verso chi rifiuta la parola di Dio e non vuole convertirsi. Deve mostrare il proprio dolore ed insistere fino all'ultimo, pur non potendo, evidentemente insistere tanto da forzarlo. Se è ricacciato se ne va, ma protestando, egli dice un'ultima parola di bene per poterne vincere l'ostinazione, poi tace e rimette tutto alla preghiera. Gesù Cristo mostra col suo esempio il dolore che gli cagionano le città da lui predilette, infedeli alla sua misericordia, ed apostrofa con immensa pena Corazin, Bezzaida e Cafarnao, predicendo il giudizio severo che avrebbero avuto e la loro totale rovina. Poi, per suggellare in modo divinamente autorevole la missione dei discepoli e quella dei loro successori, e per significare il perché le città che li avessero ricacciati sarebbero state punite, esclama: chi ascolta voi, ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me, chi poi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Rifiutare quindi il sacerdote significa rifiutare Gesù stesso, e rifiutare Gesù significa rifiutare Dio. È un monito severo, non solo a tutti gli uomini, ma anche alle famose civiltà. Quando una nazione disprezza la Chiesa, in un modo o in un altro, finisce sempre per disprezzare il Redentore. E quando disprezza il Redentore, cade nell'ateismo teorico o pratico e va alla rovina. Le parole terribili di Gesù contro Corazin, Bezzaida e Cafarnao si applicano con la stessa ragione contro le moderne città che furono cristiane e sono apostate, eretiche o paganeggianti. Oggi le nazioni sono invasate da una vera mania di grandezza e pretendono sollevarsi fino al cielo con le prepotenze e le rapine, prescindendo da ogni legge di moralità o di giustizia. Ma a somiglianza di Cafarnao, saranno depresse sino all'inferno, cioè nelle più gravi umiliazioni e sciagure. L'umanità si persuaderà con la propria triste esperienza che non si può impunemente prescindere dalla Chiesa, dal Redentore e da Dio, e vedrà passare l'aratro sulle grandi città di oggi, come ora v'è passato sulle tre città di Corazin, Bezzaida e Cafarnao, delle quali nulla più rimane. A sua pagina 1265, il mondo oggi, più che mai, tenta di affascinarci con ideologie e stranezze, a volte abilmente dissimulate, e pretende creare nuove fedi e nuovi orientamenti all'umanità. È una stoltezza terribile, causa di spaventose rovine, ed è un tranello diabolico per le povere anime ignoranti, incapaci di vagliarne gli assurdi e le impietà. Ogni uomo che giunge ad afferrare in un modo qualunque le redini delle varie nazioni pretende crearvi un asse novello di rotazione di tutte le umane energie e trascina nel suo vortice le anime ignare e quelle dei giovani. È un delitto che porta al cataclisma se la misericordia di Dio non interviene. Con arte diabolica oggi si riesce a prendere in mano tutti i mezzi propulsori dell'opinione pubblica: scuola, stampa, cinema, eccetera. E si fa credere di aver raggiunto con le nuove ideologie altezze sterminate di poderosa grandezza, quando in realtà tutto è apparenza e belletto che nasconde la consumazione ed il marasma. Si demolisce più che edificare, e si dà l'illusione che la grandezza sia nell'estendersi o nel mostrare la forza, senza pensare che l'estendersi disperde le ricchezze della vita e il mostrare la forza le consuma spaventosamente. Chi, potendo vivere in quattro stanze, pretende un appartamento di 40 vani, starà tutto il giorno a rassettarli e la spesa di manutenzione consumerà le entrate di famiglia. Si ha così una grandezza orgogliosa che serve solo alla gloria di pochi maniaci, ed è una miseria spaventosa che consuma e dissolve i popoli. I capi battono le grancasse in parata di forza e il popolo suona la viola in parate di miseria. O se l'umanità non si fosse staccata da Dio, avrebbe avuto la prosperità delle sue terre. E poiché questa è la vera ricchezza di un popolo, avrebbe avuto nel nome di Dio quel benessere che giova alla tranquillità della vita e alle stesse elevazioni dello spirito. Gesù Cristo è un'espressione severissima per indicare la gravità del peccato di chi rifiuta la parola del Vangelo, un'espressione che dovrebbe far pensare a quelle anime e a quei popoli che apostano dalla fede e pretendono formare nuove fedi cervellotiche. Sodoma e Gomorra furono due città peccatrici, orribilmente peccatrici, e per la loro iniquità furono bruciate dal fuoco caduto dal cielo. Esse rimangono come l'emblema della corruzione, del disordine e del castigo di Dio. Nel giudizio però le loro iniquità appariranno di minore responsabilità di fronte a quella di cui si rende colpevole chi rifiuta il Vangelo. È terribile, ma è parola di Dio. I sodomiti stravolsero l'ordine della natura e lo profanarono. I nemici del Vangelo stravolgono l'ordine della grazia e della misericordia e rendono vana la divina semente che deve generare la vita soprannaturale in un'anima. I sodomiti furono avviliti nella carne rendendola turpe, termine di godimento brutale. I miscredenti abbruttiscono l'anima nella materia e rendono vana la luce della verità. Rifiutano il Vangelo per attaccarsi all'errore e rifiutando la verità rendono vana la redenzione. Spargono nella polvere e nel fango il sangue divino che doveva vivificarli per non rinunziare alle loro brutali degradazioni. Compiono nel campo dello spirito e in quello soprannaturale quell'abominevole peccato che i sodomiti consumavano nel corpo. Rifiutano l'unione vivificante della grazia per unirsi al male e cadere al di sotto dei bruti. Chiudono il cielo e vanno ricercando l'obbrobrio di una vita impura nello spirito e nella carne. Ognuno vede a questi semplici accenni quanto è vera la parola di Gesù e in quale abisso si precipitano le nazioni apostate. Qual meraviglia che i flagelli divini le colpiscano e che non trovino misericordia. Se uno spegnesse il sole, di quale colpa non si renderebbe reo per le conseguenze di questo ipotetico atto insano? Chi rifiuta il Vangelo compie nell'ordine soprannaturale quello che sarebbe impossibile in quello naturale. Spegne nelle anime il sole della verità e della grazia e le riduce come una landa deserta, priva di vita e coperta di ghiaccio. Ho terminato, Claudio.
Inviterei tutti i nostri cari ascoltatori, per quanto sia possibile loro, di riascoltare. Ecco, questa ultima parte anche, fra l'altro, perché ha centrato, illuminato esattamente la situazione nostra di questo momento, Don Dolindo, e l'ha spiegata così bene che vale la pena ascoltarla uno o altre due volte. Le trovate queste registrazioni, le trovate in due siti, o Stella Matutina o nel sito delle suore Francescane dell'Immacolata. Ecco, comunque.
Se permette, cioè, scusa, preciso che questa ultima parte l'ho presa al capitolo decimo di San Matteo, pagina 257, per ecco, chi credesse doverla leggere.
Ah, ecco, sì. San Matteo, pagina 257, sì. È veramente luminosissima e dopo averla ascoltato, ascoltiamo un'altra volta perché proprio mostra, è la fotografia esatta della situazione nostra. Bene, c'è un fioretto ancora, ce la fai?
Sì, è brevissimo, io pensavo quello di domani, San Francesco, che la predica,
sì,
passo
sì.
A quello di domani, perché, allora, San Francesco d'Assisi un giorno, uscendo dal romitorio in cui si trovava, si imbatté in un umilissimo frate, fraticello, al quale fece questa proposta: vieni, fratello mio, vieni, andiamo a predicare. il fraticello, tutto compreso della sua pochezza, rispose: «Padre mio, come volete che io predichi, se sono tanto ignorante?» Ma poiché frate Francesco insisteva perché il fratello laico lo seguisse, questi finalmente si decise. I due santi uomini girarono ripetute volte in lungo e in largo tutta la città, pregando fervorosamente. Ma ecco che dopo tanto girare San Francesco disse: «Vieni, torniamo al convento». Il povero fratello laico, che fino ad allora aveva tenuto in cuore una domanda che gli premeva fortemente, non potendo più resistere, chiese: «Ma padre, è la nostra predica?» Il santo allora, sorridendo, rispose: «La nostra predica? E non l'abbiamo già fatta?» E siccome il fratello, ingenuo e semplice, non capiva, gli disse ancora il santo: «La maggior predica si fa col buon esempio». Benissimo.
Non dire senza fare, dire e fare, oppure fare senza dire.
Ecco.
Diciamo, ecco, spiega, sì, bene. Allora, santa festa, per noi è grande festa, solennità, vero? San Francesco, patrono dell'Italia, San Francesco benedetto, serafico padre, guarda sta povera Italia. Tu sei patrono, ma qui ti abbiamo voltato le spalle, poco poco te la voltano anche quelli che hanno fatto i voti di somigliarti in tutto. Prega il Signore per noi, prega la Madonna per noi, che rinsaviamo, che riconosciamo le nostre colpe e ci battiamo il petto come, vero, il santo Girolamo, battersi il petto con le pietre. Bene, allora, santa giornata a tutti, Claudio in compagnia di Anna.
Certo, vero? Salutiamo.
Salutiamo, certo,
tutti
Ave Maria.
Gli ascoltatori, Ave Maria.
Allora,